Oggi porto io la parola, così posso salutare tutti, perché la mattina non faccio in tempo, arrivo presto, però è molto bello veramente l'entusiasmo con cui ci incontriamo e ci vogliamo mostrare il nostro affetto. Io spero, abbiamo cantato, grazie Giovanna, grazie, abbiamo cantato delle verità bellissime, io sarei stato tutta la mattinata ad ascoltare canzoni così. Inni così pieni di verità e incoraggiamento. Io spero che l'ultimo canto che abbiamo cantato, no? Gesù, novella aurora, il dì di un nuovo inizio che mai tramonterà. Spero che sia stata l'esperienza di tutti qui, che abbiate incontrato Gesù che ha illuminato la vostra vita. Vi voglio dire una cosa clamorosa, meravigliosa, che se ancora non l'avete fatto, lo potete fare oggi, è vero. Oggi ancora è il giorno della salvezza e se sentite la parola di Dio nel vostro cuore, non l'indurite, ma apritelo, afferratela, fatela vostra. Non è questo il messaggio però. Quello che ho preparato, come sapete, è ancora la seconda epistola di Giovanni, siamo alla seconda parte. E come già ho detto la volta scorsa, questa epistola per il tema che tratta fu scritta poco dopo la prima e l'argomento è come se fosse un po' scriptum, qualcosa che insomma ancora l'Apostolo voleva ricordare, questo pensiero, questa grande verità che dobbiamo vivere l'amore di Dio. Quindi abbiamo visto la scorsa settimana i primi tre versetti dell'epistola, che ho intitolato Un binomio indivisibile. E che cos'è un binomio? Molto semplicemente sono due elementi con funzioni diverse che, però, uniti, formano un terzo elemento che vedremo oggi, un terzo elemento che ha ancora una funzione meravigliosa. Allora, vogliamo leggere l'epistola, vi chiedo di alzarvi in piedi, e seconda Giovanni, lo leggerò per voi. Allora, seconda lettera di Giovanni, versetto 1. L'anziano alla Signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora ti prego, Signora, non come ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin dal principio. Amiamoci gli uni gli altri. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin dal principio. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore, l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene da voi e non rega questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Avrei molte cose da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta e inchiostro perché spero di venire da voi e di parlarvi a voce affinché la nostra gioia sia completa. I figli della tua eletta sorella ti salutano. Allora, fino a qua la lettura, anche perché finisce la lettera. Accomodatevi, grazie. Vorrei pregare ancora. Signore, grazie per la tua parola, che come già abbiamo detto possiamo aprire liberamente, meditarla. Ti prego, Signore, che parli ai nostri cuori e e che non solo, Signore, noi impariamo il tuo pensiero, ma impariamo anche a praticarlo, che possiamo vivere, Signore, quello che tu ci stai dicendo. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. La verità e l'amore, come abbiamo detto, sono argomenti di conversazione. Se ne parla tanto nei social, nelle trasmissioni televisive, quando si parla di politici, di imprenditori, questa verità che è così calpestata, perché ognuno la vive come vuole, come gli pare meglio, e per questo c'è tanta sofferenza nel mondo. Come abbiamo visto, però, la verità e l'amore, secondo il pensiero di Dio, è molto diversa dal pensiero dell'uomo. Come abbiamo detto, è un binomio indivisibile. Queste virtù sono trasmesse a noi dal Signore e proprio per il loro carattere sono speciali e formano un binomio che bisogna praticare, un binomio importante da vivere. La verità e l'amore vissute insieme producono un terzo elemento, come già vi ho detto, che è l'ubbidienza. Nei versetti da 4 a 6 che mediteremo oggi ci sono tre condizioni che, se vissute, permetteranno a Cristo di vivere la nostra vita. E sono vivere nella verità, al versetto 4, vivere nell'amore, versetto 5, e vivere nell'ubbidienza, al versetto 6. Se il cristiano vive questa nuova realtà nella sua vita, riceve da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, le benedizioni promesse. Ma non solo, riceve anche un modello da seguire e da uniformarsi, a cui deve uniformarsi, che è la vita di Cristo in noi. Nel brano che abbiamo letto, se ci avete fatto caso, vengono ripetute due parole: camminare e comandamento, declinato nelle varie forme, e poi, in modo sottinteso, l'ubbidienza. Camminare significa procedere, andare avanti, fare la propria via, avanzare, ma secondo il modo di dire ebraico, al senso di vivere. Quando gli ebrei leggevano nella parola camminate secondo la volontà di Dio, capivano che bisognava vivere secondo la volontà di Dio. Comandamento, il comandamento è un ordine, per cui quello che è detto da qualcuno è un'autorità, va fatto, è vero? Qualcuno in autorità ti dice qualcosa da fare e tu la fai. Scusi, sto parlando un attimo con mio nipote, però diciamo interessa a tutti noi questo. Quello che ci viene comandato dobbiamo farlo, perché quello che ci comanda è in autorità. E quindi questa cosa sottintende l'ubbidienza. Infatti l'ubbidienza è molto cara a Dio, è un segno della nostra sottomissione a Lui. È un segno anche, come vedremo, del nostro amore per Lui. Quando Gesù incontrò a Capernaum il centurione che aveva il suo servo che amava molto, che era malato, Matteo capitolo 8, lo fa presente al Signore. Il Signore dice, versetto 7, io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose, Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché anche io sono un uomo sottoposto ad altri e ho dei soldati sotto di me. E se dico a uno va, egli va, e un altro viene, egli viene, e il mio servo fa questo ed egli lo fa. Gesù, udite queste parole, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano, io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Che cosa aveva visto il Signore? Che cosa aveva capito da questo discorso? A parte che il Signore legge il cuore, quindi, però non è questo. Che cosa aveva visto in quest'uomo? Aveva visto che quest'uomo aveva capito bene il concetto di sottomissione e di ubbidienza e lo aveva applicato a se stesso nei confronti del Signore. Vorrei rileggere ancora i tre versetti che vogliamo meditare. Mi sono molto rallegrato, versetto 4, di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. Versetto 5, E ora ti prego, Signora, non come ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto da principio, amiamoci gli uni gli altri. Al versetto 6, in questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin dal principio, l'ubbidienza. La vita di Cristo in noi è espressa da questi tre elementi che, se verranno veramente vissuti, ci daranno la forza per vivere la nostra vita cristiana. E allora voglio parlarvi del primo elemento, vivere nella verità. Giovanni aveva incontrato queste persone, questi credenti, ed era rimasto molto contento, perché loro camminavano secondo la via che avevano intrapreso alla loro conversione. Quando si erano convertiti, avevano creduto in Gesù, avevano creduto in Dio e continuavano a camminare su questa strada. Qual era la verità che avevano creduto? Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, di che cos'è la verità. Gesù è la verità fatto uomo. Lui si è definito così davanti ai discepoli, che erano impauriti, confusi, quando lui stava spiegando che sarebbe morto per loro. E Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E attenzione, se aveste conosciuto me, conoscete anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Gesù si stava identificando con Dio. In quel momento Gesù si stava identificando con Dio. E ancora a Pilato, vi ricorderete, mentre lo stava processando, Gesù gli disse che lui era venuto nel mondo per testimoniare la verità. Giovanni 18,37. Un cristiano commentatore biblico, MacDonald, afferma giustamente: la verità non è solo un concetto da accettare con la mente, ma una virtù da praticare nella vita di ogni giorno. Il Signore Gesù è stato la manifestazione della verità, così egli si aspetta che la nostra vita sia una testimonianza della verità. Quindi, osservando questi fratelli, Giovanni aveva trovato che la verità dava a loro la direzione di vita. Il loro comportamento era conforme alla parola di Dio. La propria via era quella di Dio. E allora mi sono chiesto: la mia via è conforme, unita alla volontà di Dio? La mia via, la mia vita, è come piace a Dio? Ci sono due aspetti della verità, ci sono molti aspetti di cui potremmo parlare, però ci sono due aspetti della verità che probabilmente sono quelli che ci hanno colpito quando abbiamo ascoltato la prima volta la parola di Dio. Il primo aspetto è che Dio è buono, questa è la verità, è una verità veramente potente, incredibile, ma è così. Dio è buono, essi avevano conosciuto questa verità e la portavano avanti nella loro vita. Giovanni era presente quando quell'uomo, che è definito il giovane ricco, va da Gesù e gli dice: maestro buono, che devo fare per avere la vita eterna? E sapete la storia. E Gesù si trova in Marco capitolo 10 e Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Aveva sbagliato a chiamare Gesù buono? Vabbè, non mi rispondete perché tanto non vi sento, però se fate così, aveva sbagliato a chiamare Gesù buono? No, non aveva sbagliato, perché Gesù era buono, ma l'aveva identificato solo come maestro, mentre Gesù è Dio. Infatti gli dice: perché mi chiami buono? Solo Dio è buono, solo Dio è buono. Il re Davide l'aveva capito bene e aveva il suo desiderio di piacere a Dio, perché aveva sempre davanti agli occhi la bontà, la benevolenza di Dio, e quindi voleva vivere nella verità. Nel Salmo 26, ai versetti 2 e 3, dice: scrutami, o Eterno, sperimentami, prova le mie reni ed il mio cuore, poiché ho davanti agli occhi la tua benignità e cammino nella tua verità. E anche noi, se abbiamo gustato quanto il Signore è buono, desideriamo camminare con Lui, desideriamo conoscerlo di più, 1 Pietro 2,3. La nostra preghiera, allora, deve essere come quella di Davide, che dice: «O Signore, insegnami la Tua via, io camminerò nella Tua verità. Unisci al mio cuore il timore del Tuo nome», Salmo 86, versetto 11. Quindi Dio è buono. E sapete, questa è la verità sul Padre che viene attaccata ogni volta che succede qualche problema più o meno grave nella nostra vita. Preoccupazioni, dubbi, senso d'abbandono tentano di invadere il nostro cuore e di sviarci. Non voglio raccontare la testimonianza del fratello che ha condiviso con me, che è molto, forse molto più difficile, però ognuno ha le sue difficoltà nella vita. Noi non vogliamo giudicare, perché magari per me una cosa piccola può essere veramente pesante, mentre per un altro potrebbe superarla tranquillamente. Alcuni giorni fa sono stato a guardare i bambini di mio figlio, e la sera siamo tornati indietro con la macchina, facevamo la via l'autostrada Roma-Fiumicino. A un certo punto ho sentito un rumore sul parabrezza e ho detto: forse è un insetto, però era impossibile perché erano 10 di sera, gli insetti a quell'ora non circolano. E allora, illuminato dai fari di una macchina che viene nel senso opposto, ho visto un segno sul parabrezza. Allora gli ho dato, dico, forse sarà sporco, ho dato una botta di tergicristallo, non l'avessi mai fatto, si è formato uno sgarro che, se vuoi, la macchina ce l'ha, 40 centimetri, e sta crescendo ancora di più. Dico: mamma mia, Signore, perché è successo questo? Ma io sono buono. Io sto pure preparando i messaggi, cerco di essere attento, di non fare nessun peccato. Vi vengono questi pensieri? No, a me no. A me sì. A me sì. Perché, Signore, stai permettendo questo? Mamma mia, io sto risparmiando perché mi voglio comprare casa, devo cambiare casa, adesso sto parabrezza costerà 1.000 euro. Allora, con questi pensieri sono arrivato a casa, intanto la cosa camminava, ho pregato, ho chiesto al Signore, dico: Signore, Tu sei in controllo, Tu sei buono. Questa è una verità, Ti ho conosciuto e ho toccato con mano, Tu sei buono, Signore, aiutami. E mi sono messo a dormire. La mattina presto ho telefonato, appena era aperto, a Carglass, che mi hanno, Carglass, quello che ripara i parabrezza, e mi hanno dirottato a Milano, dove ho parlato con una signora, io avevo scambiato con un signore, meno male che non si è offesa, con una signora che, insomma, alla fine mi ha fatto pure lo sconto senza che glielo chiedessi, e devo dire, ho pagato 400 euro, però ero contento. Perché ho visto, non contento che ho pagato 400 euro, intendete bene, ero contento del fatto che io pensavo che fosse quella la cifra, ma il Signore però mi ha consolato. Avete mai toccato voi con mano la consolazione del Signore? Guardate che Dio è buono, è lì che ci attacca Satana, è lì che attacca la verità e ci svia, perché non vuole che noi camminiamo nella verità. Un'altra cosa, un altro aspetto della verità, che sicuramente per forza, voglio dire, ha colpito il vostro cuore, che Gesù è Dio. Gesù è Dio. Gesù Cristo è Dio fatto uomo. Loro credevano alla verità di questa affermazione. Credevano che Gesù si era fatto uomo. Era qualcosa che in quel momento era anche complicato, perché c'erano, come vedremo la prossima domenica, se Dio vuole, dei falsi dottori che insegnavano invece che Gesù era soltanto uomo, che, come vedremo domenica, il Cristo era entrato in Gesù nel momento del battesimo e l'aveva lasciato prima della croce. Qualcuno dice addirittura al Getsemani. Ma questa era una falsità, perché Gesù non è, se Gesù non fosse Dio, il suo sacrificio non avrebbe valore per noi. Se fosse stato soltanto un uomo a morire sulla croce, noi saremmo ancora nei nostri falli, nei nostri peccati, e non avremmo speranza. Giovanni aveva incontrato questi credenti e aveva probabilmente avuto una conversazione con loro e aveva capito che loro camminavano nella verità e ne era molto contento. Dice il versetto 4. Cara signora, che è la Chiesa poi, secondo quello che capisco io, alcuni commentatori pensano che fosse proprio una signora, però come ho detto la scorsa settimana è impossibile che anche la sorella si chiamasse Letta come lei, quindi diciamo che è una chiesa, e questi erano credenti che stavano camminando secondo la verità e Giovanni era tanto contento. E noi pure dobbiamo essere contenti quando vediamo i nostri fratelli, le nostre sorelle che camminano nella verità. Però nel versetto 5 noi notiamo come una preoccupazione di Giovanni, perché al versetto 5 lui dice: ora ti prego, Signora, non come ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin dal principio. Amiamoci gli uni gli altri. Qual era la preoccupazione di Giovanni che traspare da questa velata e gentile esortazione espressa dalla frase: e ora, Signora, ti prego? Giovanni aveva potuto constatare, e già l'ho detto, lo ripeto, che i fratelli erano fedeli alla verità. Ma con le parole e ora, sembra come se volesse richiamare l'attenzione su qualcosa che aveva visto che mancava a loro. E gli dice: non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, questa cosa la dovete sapere, non vi sto dando un nuovo comandamento. Sembra che Giovanni avesse notato la trascuratezza dell'altro elemento del binomio indivisibile, come li abbiamo chiamato. Come se in qualche modo questi fratelli, così impegnati a vivere nella verità, avessero dimenticato l'altro comandamento che Dio aveva dato, quello che avevano ricevuto, dice Giovanni, fin dal principio. E quindi ricorda loro il comandamento, quello che avevano ricevuto all'inizio del cammino con Cristo. Non so se avete notato gli articoli davanti alla parola comandamento. Una volta parla, dice un comandamento, articolo, indeterminativo, e l'altra volta dice il comandamento, articolo, determinativo. Cioè significa che lui sta dicendo che non vuole trasmettere un comandamento qualsiasi. Se io dico prendermi quella penna, quale? Quella. Se io dico prendermi la penna, tu sai che voglio che tu prendi la mia penna, questa qua, la mia penna, ti dico la penna. L'articolo qui definisce il fatto che Giovanni stava dicendo qualcosa che loro dovevano sapere e che dovrebbero aver avuto chiaro, un comandamento specifico. E qual è questo comandamento specifico? Il comandamento che avevano ricevuto fin dal principio, quello che Giovanni si ricorda, e lo scrive nel suo Vangelo, aveva lasciato Gesù. Giovanni capitolo 15, versetto da 12 a 17, è un comandamento molto importante perché Gesù l'aveva lasciato poco prima di compiere l'atto supremo d'amore, di andare sulla croce. È come quando dobbiamo andare via di corsa e ci ricordiamo e diamo l'ultima indicazione, quella importante. Oh, hai chiuso il gas? Lo dico all'ultimo, non lo dico all'inizio, perché questa è una cosa importante e voglio che sia fatta. Hai chiuso il gas? E così Gesù dice: questo è il mio comandamento, poco prima di andare in croce, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha l'amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate quello che vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Versetto 17, questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Ed è questo che Giovanni vuole ricordare a quei fratelli e vuole ricordarci a noi questa mattina. Amiamoci gli uni gli altri. Ma io ci provo, è difficile. Mi sembra di sentire una voce, forse è la mia, mi sa. Ma noi dobbiamo ricordarci che dopo aver ascoltato la parola delle verità, il Vangelo della nostra salvezza, dopo che abbiamo creduto in Gesù Cristo e abbiamo ricevuto lo Spirito Santo promesso e con Lui l'adozione come figli di Dio e la certezza della piena redenzione e dell'eredità, abbiamo ricevuto anche la certezza che apparteniamo a Dio per sempre, perché siamo stati acquistati all'ode della sua gloria. Siamo stati acquistati all'ode della sua gloria. Efesini 1, 13, 14. Insieme allo Spirito Santo che ci è stato dato, Dio ha sparso, e lì questa parola significa ha versato abbondantemente il suo amore nei nostri cuori. Romani 5, 5. Queste cose sono successe alla croce e sono state confermate dalla risurrezione. E noi, se le abbiamo credute, siamo di Cristo. L'amore immenso di Dio ora è dentro di te, è dentro di me. E allora come mai molte volte non riusciamo a mostrare questo amore? O meglio, forse lo mostriamo, però un po' annacquato, come una caricatura a volte è questo amore, un'imitazione deformata dell'amore di Dio. E allora voglio soffermarmi su questo pensiero e per favore, se non l'avete fatto fino adesso, seguitemi, perché questo mi sembra molto importante. L'Apostolo Paolo si definiva servo di Cristo. I Romani capitolo 1, versetto 1, è così che si presenta. Questa era, voleva che si sapesse, era la sua relazione con Cristo. Paolo aveva conosciuto l'amore di Dio per lui, infatti sempre nella stessa lettera, al capitolo 8, dice nessuno mai ci separerà dall'amore di Cristo. E poi ancora, lui si definiva servo, però poi in Galati, al capitolo 4, versetto 7, lui ricorda che noi non siamo più servi, noi siamo figli. Sembrerebbe un po' confuso Paolo, se non sapessimo che tutto quello che ha scritto è ispirato dallo Spirito Santo. Ma non basta, come ci insegnano quelli che conoscono il greco antico, quella parola con cui l'Apostolo si presenta ai Romani sarebbe meglio tradurla come schiavo. E allora anche peggio. C'è una differenza tra servo e schiavo. Il servo si sottomette volontariamente alla volontà del suo Signore, del Signore per cui lavora. Lo schiavo, invece, non ha voce in capitolo, non ha volontà. Lo schiavo è proprietà del padrone. Chiaramente qui non c'è nessun contrasto e nessuna confusione, perché Gesù ci dà la chiave di lettura. Quando lui, appunto, sempre in Giovanni, capitolo 15, come abbiamo letto, i suoi non li chiama più servi, ma li chiama amici. Io non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici. Perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che io ho udito dal Padre. Allora il binomio importante da vivere è reso attivo da un comandamento che il Signore ci dà, che dà a noi come amici, a figli di Dio, a cui dobbiamo sottometterci e ubbidire. Perché sto parlando di sottomissione e di ubbidienza alla volontà di Dio, quando qui mi sembra che non c'è scritto questo, non ci sono scritte queste parole? Perché in realtà, andando avanti, vedremo che sono sottintese. Allora, la cosa complicata è che vivere la vita di Cristo è impossibile. Non potremo mai viverla pieno con le nostre forze, anche se conosciamo la Bibbia a memoria, anche se siamo credenti da tanti anni. Quanti di noi ci hanno provato e ci provano e ricadono nella disubbidienza? Noi saremo sempre scontenti, sempre frustrati, esausti, finché non, cercando di sottometterci a Dio sinceramente, non capiremo quello che Gesù ha detto ancora in quel capitolo benedetto. Senza di me non potete far nulla, Giovanni 15,5. Gesù sta dicendo che l'unico modo per fare la volontà di Dio è vivere in comunione con Lui, con Gesù Cristo, come un rame attaccato alla vite. Separati dalla sua vita, dal suo insegnamento, i nostri sforzi saranno inutili. Paolo ci ricorda in Filippesi capitolo 2, versetto 13, che il Signore però è dalla nostra parte. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. In altre parole, è Dio che mette in noi il desiderio di fare la sua volontà, ma non solo, Dio agendo in noi ci dà la forza per compierla. Quindi noi potremmo vivere nella verità e nell'amore e produrre il terzo elemento, quello dell'obbedienza, solo se Dio agisce in noi, e lo farà se siamo completamente pronti a sottometterci a Lui. Voglio raccontarvi un aneddoto che ho letto in un libro scritto da un pastore, un conferenziere, insegnante cristiano, e lui racconta, non mi ricordo come si pronuncia, no, ho chiesto a Damian come si pronuncia questo nome, e lui me l'aveva detto, ma non me lo ricordo più, quindi è un conferenziere, dopo ve lo scrivo, è un conferenziere cristiano, lui racconta un episodio, un aneddoto familiare. Lui si trovava, forse qualcuno di voi l'avrà letto perché sta nel libro che lui ha scritto, Cristo in voi. Lui era chiamato a predicare nelle varie chiese, conferenze, eccetera, per cui doveva lasciare casa più volte. Avevano comprato un tagliaerba nuovo per tagliare l'erba che comunque nel frattempo cresceva e lui rimandava sempre. Allora la moglie, considerando che il tempo stava diventando sempre più brutto e avendolo visto comunque usarla questo tagliaerba, decise di fare lei questo lavoro. Quindi prese il tagliaerba, lo accese, le ruote cominciarono a girare e cominciò a spingerlo per la lunghezza, facendo una fatica pazzesca. Una fatica pazzesca. Questo aveva visto il marito farlo agevolmente, ma insomma sapeva che il marito era più forte di lei, ma insomma tutta sua fatica. A un certo punto, stizzita, anche se era una credente, figlia di un, però pure quelli si arrabbiano, dà una botta al manubrio e lì, senza accorgersene, c'era una levetta che mette in moto, era la frizione. Lei ancora appoggiata a questo tagliaerba che scatta in avanti e cade lunga per terra. È qualcosa di veramente frustrante cercare di far funzionare manualmente le cose che sono invece pronte a funzionare da sole. Perché dico questo? Perché noi che abbiamo ricevuto Cristo, e Paolo dice, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, e la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede, nel figliolo di Dio, che, il quale è morto per me. Noi abbiamo ricevuto Cristo e la sua potenza in noi, ma noi viviamo come se non lo sapessimo. Noi viviamo impegnandoci con i nostri sforzi a cercare di fare la volontà di Dio che non riusciremo mai a fare con le nostre forze. Anche se siamo cristiani da tanti anni, anche se conosciamo la Bibbia a memoria, ma se Dio non agisce con la sua potenza dentro di noi, noi non potremo fare nulla. Gesù l'ha detto, senza di me non potete far nulla. Noi lo sappiamo che Dio è la nostra forza, ma finché non lo realizziamo concretamente, appunto, sarà come spingere quel tagliaerbe con il motore non avviato. Gesù viveva completamente sottomesso al Padre e ci ha dato un esempio da seguire in questo. Prendeva la forza da Lui, si rimetteva alla sua volontà e noi dovremmo avere lo stesso modo di vivere di Gesù se vogliamo essere usati da Dio per la sua gloria. Gesù, apro una parentesi, Gesù aveva un grande peso per le anime. Gesù aveva un desiderio di vedere le persone ricevere la salvezza. Metteva questo al primo posto nella sua vita. E io voglio dire qualcosa, adesso noi facciamo tante attività, ci sarà pure questo concerto e spero che inviteremo qualcuno, ma se noi non abbiamo dentro il nostro cuore il dolore, il peso per le persone, per le anime che non conoscono Dio, E che così, se un giorno moriranno, moriamo tutti, senza aver ricevuto il perdono in Cristo, andranno all'inferno nella disperazione eterna. Se non abbiamo questo dispiacere nel cuore per queste persone, noi possiamo organizzare il meglio dei festival, come si chiama quella cosa? Potremmo organizzare quello che volete, ma non ci sarà nessun risultato. O se ci saranno dei risultati umani, come quell'uomo che incontrò il predicatore Moody, che entrava in una sala di culto e gli disse, era mezzo ubriaco, e gli disse, salve, si ricorda di me? E io gli disse, veramente no. Io mi sono convertito un anno fa a lei e durante la sua predicazione. Ah sì, e si vede che ti sei convertito a me, perché era ancora ubriaco. Se noi ci convertiamo veramente a Cristo, la nostra vita cambia, perché la potenza di Dio è in noi. Sapete quante volte la parola Salvatore riguardante Gesù è scritta nel Nuovo Testamento e quante volte invece è scritta la parola Signore? Beh, ho fatto un conto. Salvatore è scritta nel Nuovo Testamento riguardando Gesù meno di 30 volte. La parola Signore è scritta circa 200 volte. Significherà qualcosa? Significa che Dio vuole che Gesù sia il Signore della nostra vita. Se Gesù Cristo è entrato nella tua vita, lui deve essere il Signore. È questo che Dio vuole da noi, sottomissione alla signoria di Cristo, altrimenti non funziona. Giovanni parlando a questa chiesa con gentilezza, non si esenta però di dare quest'ordine. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti, tutti. Infatti al versetto 6, come ho detto, sottolinea questo dovere cristiano, l'ubbidienza. L'amore fa parte del frutto dello Spirito Santo, che è visibile in noi, in tutti noi che desideriamo fare la volontà di Dio, ma questo frutto però sarà prodotto e visibile in quelli che sono in Cristo, che hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri, ma io l'ho fatto 40 anni fa. Adesso, qualche volta. No. E no, perché adesso lo vediamo, ma il fatto che noi dobbiamo camminare nei suoi comandamenti è scritto nel tempo presente. E sapete che significa? Che dobbiamo farlo tutti i giorni, ogni momento, ogni cosa che noi affrontiamo, ogni momento della nostra vita, noi lo dobbiamo fare come abbiamo letto, come faceva Davide. Signore, esaminami, Signore, scrutami. Siccome ho conosciuto la tua benevolenza, io voglio camminare nella tua volontà, nel tuo amore. Gesù ha detto: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò e mi manifesterò a lui. Forse noi ci sentiamo deboli, forse tu stai lottando e senti di non farcela, ma sappi che il Signore non si meraviglia e non si scandalizza della tua debolezza, anzi, lui la conosce meglio di te. E vuole ricordarti che vive in te. Questa mattina ci vuole ricordare che il Signore vive in noi ed è pronto a manifestare la sua potenza se solo noi ci arrendiamo completamente a Lui. Quello che ci vuole dire il Signore attraverso queste poche parole, ma importanti, che Giovanni ci lascia, è che se il cristiano vuole vivere la sua vita onorando Dio, deve permettere a Cristo di vivere la propria vita. Solo così noi potremo avere la forza per fare la volontà di Dio. Quindi ci sono tre elementi che vanno vissuti: vivere nella verità, vivere nell'amore e vivere nell'obbedienza. Mantenere la verità nella nostra vita, in un'atmosfera di amore e sottomissione, produrrà in noi la vita di Cristo e la forza per vivere portando sempre lode e gloria a Dio. E concludo con questa frase, che l'ha scritta quello che ha fondato il gruppo là dei gesuiti, però è vera, è vera. Impegnati a fare ogni cosa come se tutto dipendesse da te, sapendo che tutto dipende da Dio. Che il Signore ci benedica e ci aiuti. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu non ci abbandoni, sei tu che metti in noi il desiderio e la forza per agire, e se noi siamo pronti a fare la tua volontà, se noi ci sottomettiamo, il nostro desiderio è quello, tu opererai nelle nostre vite. Senza di te non possiamo far nulla, Signore. E grazie, grazie perché anche se il nostro nemico ci attacca e ci mostra continuamente, ha ragione, i nostri errori, noi sappiamo che l'unico che mi poteva giudicare ha deciso di non condannarmi, perché ha preso su di sé Gesù Cristo quello che meritavo io, quello che meritavamo noi che abbiamo messo la fede in Lui. Quindi con questi pensieri noi vogliamo continuare ad affrontare la nostra vita, vogliamo chiederti di darci la forza di portare gloria e lode al tuo nome. Aiutaci, Signore, a esaminare il nostro cuore, se siamo completamente, se abbiamo completamente afferrato la verità e camminiamo su questa strada. Se Signore, completamente noi viviamo nell'amore, amandoci gli uni gli altri. E aiutaci, Signore, ad essere completamente sottomessi a te, che sei l'unica verità, come abbiamo già sentito, un Dio d'amore e di santità. Grazie, Padre. Benedici ancora questa giornata, tutte le cose che faremo ancora. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.